Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale. Fu nella notte di luna piena della stagione di Sharad che ebbe luogo la danza rasa. Questo è quanto precisa lo Srimad Bhagavatam. I capitoli precedenti indicavano che la festa del Govardhana Puja si svolse dopo la notte di luna piena del mese di Kartika e fu seguita dalla cerimonia di Pratidvitya. Poi si era scatenata la collera di Indra sotto forma di pioggia torrenziale e grandine, e Sri Krishna aveva sollevato la collina Govardhana per 7 giorni, fino al 9° giorno della luna crescente. Il 10° giorno, gli abitanti di Vrindavana avevano discusso della meravigliosa natura di Krishna, e il giorno successivo Nanda Maharaj aveva osservato l'Ekadashi. Seguì Idvadashi, il giorno in cui Nanda Maharaj fu arrestato dagli uomini di Varuna per essersi bagnato nel Gange e fu liberato da Sri Krishna. Fu allora che a Nanda Maharaj e ai pastori fu rivelato il mondo spirituale. Era trascorsa così la Sharat Purnima, la notte di luna piena del mese di Ashvina, nella stagione di Sharat. Secondo lo Srimad Bhagavatam, Krishna dovette attendere un anno intero, il tempo che ritornasse questa Sharat Purnima, prima di impegnarsi nella danza rasa con le gopi. Se egli sollevò la collina Govardhana all'età di 7 anni, doveva averne 8 quando la danza rasa ebbe luogo. Col termine di danza rasa, le scritture vediche designano la danza di un attore di teatro nel mezzo di numerose danzatrici. Quando Krishna vide scendere la notte di luna piena della stagione di Sharat, si decorò con vari fiori di stagione, soprattutto i mallika, dal profumo intenso, e ricordando le preghiere delle gopi alla dea Katyayani per aver Krishna come sposo, pensò che quella notte era il momento migliore per la danza e per soddisfare così il desiderio delle gopi. A questo proposito, lo Srimad Bhagavatam usa le parole Bhagavan Api per sottolineare che la danza di Krishna con le gopi non ha nulla in comune con la danza dei ragazzi e delle ragazze nel mondo materiale. Krishna, Dio, la persona suprema, non ha alcun desiderio da soddisfare perché gode ogni istante delle 6 perfezioni nella loro totalità. Tuttavia, desiderò stare in compagnia delle gopi. Con le specifiche parole Yoga Maya Upashrita, lo Srimad Bhagavatam indica che la danza rasa si situa sul piano della Yoga Maya e non della Mahamaya, dell'energia esterna, a cui appartiene invece la danza dei ragazzi e delle ragazze in questo mondo. Il Chaitanya Charitamrita paragona la differenza tra la Yoga Maya e la Mahamaya alla differenza tra l'oro e il ferro. Entrambi sono metalli, ma la qualità è ben diversa. Così, sebbene la danza rasa di Krishna con le gopi possa apparire come l'unione di ragazzi e ragazze in questo mondo, ne differisce completamente in qualità. I grandi Vaishnava riescono a vedere questa differenza perché capiscono perfettamente ciò che distingue l'amore per Krishna dalla cupidigia. Nel dominio della Mahamaya, la danza si fonda sul piacere sensuale, mentre ecco il desiderio spirituale di soddisfare Krishna che le gopi accorsero sul luogo della danza rasa al richiamo del suo flauto. L'autore del Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami, spiega che cupidigia e amore mirano entrambi a soddisfare i sensi, ma l'amore mira a soddisfare i sensi di Krishna. In altre parole, gli atti compiuti per trovare una soddisfazione personale sono materiali, mentre gli atti destinati alla soddisfazione di Krishna sono spirituali. A qualsiasi livello si agisca, l'azione sarà sempre diretta alla ricerca del piacere dei sensi. Sul piano spirituale, per il piacere del Signore Supremo Shri Krishna, e sul piano materiale, per il piacere del suo autore. Perciò, nel mondo materiale, il servitore, servendo il suo datore di lavoro, non cerca di soddisfare i sensi del padrone, bensì i propri, e non continuerebbe il suo servizio se il padrone smettesse di pagarlo. Invece, sul piano spirituale, il servitore di Shri Krishna non riceve alcun salario, tuttavia continua il suo servizio in qualsiasi circostanza. Tale è l'abisso che separa la coscienza di Krishna dalla coscienza materiale. Aveva 8 anni Krishna quando danzò con le gopi e molte di loro erano già sposate a quel tempo. Infatti, in India, le ragazze si maritavano molto presto e non era raro che una donna mettesse al mondo un figlio all'età di 12 anni. Ma anche se le gopi che desideravano avere Krishna come marito erano già sposate, ciò non diminuiva affatto l'intensità del loro desiderio. Essendo il loro amore verso Krishna come quello di una donna per il suo amante, le loro relazioni d'amore con Krishna sono dette parakya rasa, che è il sentimento che prova un uomo o una donna sposati che desiderano un'altra donna o un altro uomo. Thank you. In verità, Krishna, come beneficiario supremo, è lo sposo di tutti gli esseri. Le gopi desideravano avere Krishna come marito, ma lui, nel suo ruolo di uomo comune, non avrebbe potuto sposarle tutte. Comunque, poiché interiormente esse accettarono Krishna come loro sposo supremo, la relazione che le univa al Signore è detta Parakya Rasa ed esiste eternamente a Goloka Vrindavana, nel mondo spirituale, dove è libera dall'ebbrezza che la caratterizza quando è scambiata tra anime condizionate. Se a livello materiale il Parakya Rasa è abominevole, nel mondo spirituale diventa la qualità propria della sublime relazione che unisce Krishna alle gopi. Molte sono le relazioni che uniscono le anime pure a Krishna, quella di servitore verso il suo maestro, di amico verso l'amico, di genitore verso il figlio e di due amanti tra di loro, ma fra tutte il Parakya Rasa è il più elevato. L'universo materiale, riflesso distorto del mondo spirituale, è come il riflesso di un albero nell'acqua. La parte più alta dell'albero diventa la più bassa nel suo riflesso. Così, qua giù, il riflesso distorto del Parakya Rasa si situa a livello più basso, più abominevole. E quando certe persone pretendono coi loro legami adulteri di imitare la danza rasa di Krishna con le gopi, non fanno altro che godere del riflesso distorto e odioso del Parakya Rasa spirituale e assoluto, sconosciuto in questo mondo. Nessuno deve imitare il Parakya Rasa delle gopi con Krishna, avverte lo Srimad Bhagavatam, nemmeno in sogno o con l'immaginazione, altrimenti si berrà il più mortale dei veleni. Quando Krishna, il beneficiario supremo, manifestò il desiderio di godere della compagnia delle gopi e in quella notte di luna piena della stagione di Sharat, la luna, signora degli astri notturni, splendette nel cielo in tutto il suo fulgore. Questa notte di luna piena della stagione di Sharat è la più bella dell'anno ed è ancora oggi celebrata per il suo fascino. Infatti, la notte della Sharat Purnima attira molti visitatori al celebre Taj Mahal, immensa tomba che si erge in India ad Agra, nell'Uttar Pradesh, dove la gente si reca per contemplare i meravigliosi riflessi della luna sul magnifico marmo di cui è costruito il Taj Mahal. La luna che nasceva a oriente tinse ogni cosa di un riflesso rossastro. Sembrava che con l'atteso sorgere della luna nella stagione di Sharat, l'immenso cielo orientale fosse stato spruzzato di rosso cuncuma, come il volto della sposa è ornato di cuncuma dall'uomo che torna a casa dopo una lunga separazione dall'amata. Sorgere della luna non fece che accrescere ancora più in Krishna il desiderio di danzare con le gopi. E mentre le foreste traboccavano di fiori profumati e ovunque regnava un'atmosfera riposante e un'aria di festa, Krishna soffiò nel suo flauto. Vrindavana si sentirono prese da un incantesimo. Quella luna piena, quell'orizzonte infuocato, quell'atmosfera fresca e riposante, quei fiori sbocciati, tutto rendeva il richiamo del flauto mille volte più irresistibile. E le gopi, già conquistate dalla bellezza di Krishna, all'udire quel suono diventarono sempre più desiderose di soddisfare i suoi sensi. come si fecero sentire le prime note, le gopi abbandonarono tutti i loro doveri e si precipitarono verso Vamshivada, dove si trovava Krishna, e correndo i loro orecchini tintinnavano. Alcune erano state sorprese dal suono del flauto mentre stavano mungendo le mucche, ma di colpo smisero, e una che aveva finito di mungere e aveva messo il latte sul fuoco, al suono del flauto corse verso Krishna, incurante del latte che si gonfiava e si spandeva. C'era chi allattava i figli o serviva il pasto alla famiglia, ma al suono del flauto abbandonarono subito ogni dovere e si precipitarono verso quei suoni melodiosi. Altre stavano mangiando o servendo i loro sposi, ma del tutto indifferenti per ciò che non riguardava Krishna, lasciarono subito la casa. Alcune, prima di andare da Krishna, avrebbero voluto abbellirsi il viso e vestirsi graziosamente, ma l'impazienza glielo impedì. Truccate di fretta, qualcuna perfino con il sari a rovescio, presero correndo il cammino verso Krishna. Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.